Pagine e Fogli presenta
Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. La nostra storia di oggi è una storia decisamente alternativa. Raccontiamo da un insolito, un veramente insolito punto di vista, qualche flash dall'ospedale pediatrico Bambino Gesù. È un ospedale che conosciamo benissimo tutti quanti a Roma, punto di riferimento insostituibile per i piccoli, anche piccolissimi pazienti e per le loro famiglie. E così, per la cronaca, vorrei ricordare che fu fondato questo ospedale nella seconda metà dell'Ottocento grazie alla generosità della famiglia Salviati e che nel 1924 fu donato alla Santa Sede, che attualmente ancora lo gestisce. Dicevamo, è il più grande policlinico pediatrico dell'Italia centro-sud, tra i più moderni, attrezzati tutta Italia. E c'è il pronto soccorso, c'è il ricovero ordinario, il day hospital, c'è anche l'assistenza domiciliare, e alla sede di Roma nel tempo si sono aggiunte anche le sedi distaccate di Palidoro e di Santa Marinella. Ma non aspettatevi adesso la storia di questo ospedale, o meglio, aspettatevi la storia di questo ospedale, dicevo, attraverso un punto di vista insolito, attraverso le storie, le istantanee scritte a parole in versi di alcuni suoi pazienti, di alcuni loro parenti, a raccontarle un testimone speciale, un operaio del Bambino Gesù. È qui con noi, benvenuto a Daniele Mencarelli.
Grazie.
Daniele è diventato poeta. Non so, cioè, se è nato poeta o è diventato poeta durante il suo lavoro di operaio al Bambino Gesù.
L'esperienza della poesia nasce prima del lavoro di operaio all'ospedale. Ovviamente l'arena dell'ospedale ha in qualche maniera fatto esplodere un bisogno, quasi un dovere, di testimoniare quella realtà così, così ordinaria e così estrema insieme, perché purtroppo la malattia ai bambini è una cosa tremendamente ordinaria e quindi ovviamente una volta entrato come operaio nell'ospedale ho sentito da subito appunto il bisogno di testimoniare una realtà enorme, tanto più grande di me.
Allora, Daniele Mencarelli è già poeta,
sì,
fa l'operaio, ma la sua esperienza operaia al Bambino Gesù, all'ospedale Bambino Gesù, tra la malattia e la sofferenza dei bambini, lo consacra poeta definitivamente.
Sì, ha fortificato indubbiamente un istinto. E una domanda che mi hanno fatto in tanti in questi anni, perché il libro è stato scritto tra il 2000 e il 2001,
perché l'occasione del nostro incontro
è l'uscita
recente presso l'editrice Nottetempo del libro Bambino Gesù. È una raccolta piccolissima, sono poco più di 90 pagine appunto di poesie, che io preferisco definire ritratti, micro ritratti, flash istantanei, appunto, sui pazienti e sull'ospedale. Dicevi, Daniele, il libro è stato composto tra il 2000 e il 2001.
E nel corso di questo decennio ormai, la domanda che spesso mi hanno fatto è: ma non ti sei sentito un po' un ladro a rubare questi momenti, questo dolore? Io il mio sentimento era quello appunto di condivisione totale, di testimonianza. Secondo me la grande poesia, la grande letteratura in genere ha sempre fatto questo, cioè testimoniare l'esperienza umana e permettere una sua condivisione a uno stato più profondo rispetto a quello che quotidianamente si vive. E indubbiamente non è stato semplice scrivere queste poesie. Io ho lavorato lì dentro per un anno. Però le prime poesie le ho scritte praticamente quando stavo già per andare via. C'è stata una specie di maturazione interiore, perché all'inizio il primo sentimento, come dico poi anche in una poesia, è stato quello di terrore e orrore di fronte a certe visioni del male, perché ovviamente vedere un bambino sconvolto dal dolore in un primo momento scandalizza, allontana. Poi appunto c'è stata questa scuola, questo allevamento interiore che mi ha permesso di testimoniare appunto queste esperienze che purtroppo spesso non si concludono positivamente.
In che senso?
La morte fa parte del Bambino Gesù.
Ah, sì. Ed è... Non si concludono purtroppo per sì, i piccoli pazienti. Daniele è abbastanza giovane, ha 36 anni. E forse lo riconoscete la sua giovinezza dalla voce, anche nell'aspetto dimostra forse meno dei suoi 36. Ve lo descrivo rapidamente, è un giovanotto né gracile né robusto, insomma una corporatura media, una pelle abbronzata. Adesso non so se è naturalmente abbronzato, se è tornato.
Ho portato il bambino
poco
al mare, moglie e bambino al mare, quindi
è già papà appunto, sì, in attesa anni. E in attesa di un altro bambino. Sì. Vedo degli occhi vagamente medio orientali, un colore tra il
Etruschi,
nocciola.
Etruschi, mio padre è maremmano, quindi sarà quella l'influenza.
Una testa rasata, sui capelli scuri.
L'estate non vuole capelli, io dico ormai da tanti anni.
Sopracciglia marcate, e maglietta rossa. Quando eri operaio, adesso poi ci dirai che cosa fai attualmente, oltre a fare il papà, e per fare il papà, per poter mantenere la famiglia. Quando eri operaio, lo hai fatto, mi hai detto, in un anno?
Sì, un anno in tutto. La mia permanenza all'ospedale è stata di un anno e mezzo.
Ecco, avevi evidentemente un aspetto ancora più giovane, perché avveniva 10 anni fa, no? All'incirca. E, che cosa facevi esattamente?
Io lavoravo per la cooperativa che gestisce le operazioni di pulizia ordinaria e straordinaria dell'ospedale.
Quindi una funzione importantissima in un ospedale, quella di garantire l'igiene quotidiana. Insomma.
Oltre alle opere di facchinaggio.
Ecco. E quindi eri a contatto diretto con i bambini, continuo, necessariamente con i pazienti, vedevi, testimoniavi, anche se così un po' da esterno, appunto come hai detto, le loro sofferenze. Ti riconoscevano loro pari, proprio per questo aspetto di ragazzo.
Sì. Ma sai, quello secondo me non esiste posizione migliore per raccontare un luogo, cioè non stare troppo sopra, in una posizione troppo sopraelevata. E c'è anche un altro dato da dire, che fare l'operaio ti permette di osservare un luogo in vari momenti della giornata. Io durante la settimana avevo fisse 2 notti.
Quindi era un punto di vista davvero privilegiato, ed era proprio inevitabile che tu lasciassi una testimonianza di questa tua esperienza. Quindi in contesti diversi.
In orari diversi. Di notte ovviamente le persone e il dolore spesso offrono un profilo più marcato, più disperato, o spesso di notte vedi persone aprirsi una speranza che con la luce non viene fuori.
O il contrario, evidentemente. E che cosa fai oggi?
Io dopo l'anno e mezzo di Bambino Gesù sono entrato in RAI con dei contratti a tempo determinato da precario per 10 anni praticamente. E questo anno sono entrato in via definitiva in RAI.
E lavori com'è?
Mi occupo di fiction.
Sembrano così sedute e vicine due terre opposte l'una all'altra. La prima di pelle chiara, forse slava, la camicia a pois, le scarpe lise. Facile intuirne la miseria. Ma nei suoi occhi tutta una dignità di chi ha ben altro a cui pensare. La seconda nascosta dal velo nero, il nero della sua religione. All'aria solo le caviglie grosse di scura carnagione. Pare che ognuna non sappia dell'altra l'esistenza. Poi si alzano come d'accordo, comandate da un bisogno condiviso, un caffè caldo, la forza per andare avanti. Ho letto a pagina 12, padiglione Pio XII di Bambino Gesù, di Daniele Mencarelli, è in libreria per Nottetempo. Daniele qui con noi, è uno dei tanti flash che compongono questa piccola grande raccolta. Due madri. Hai visto da vicino non solo il dolore dei piccoli, dicevi che ha scatenato terrore e orrore e obbligo di testimoniarlo, e hai visto il dolore degli adulti a confronto con il dolore dei piccoli. Complicità, compassione.
E, un tentativo costante di azzerare una distanza incolmabile, perché in certi momenti, e lo capisco ancora di più oggi che vivo l'esperienza della paternità, lì dentro le vere vittime sono i genitori. Cioè, spesso i bambini vivono uno stato di, direi quasi beata inconsapevolezza rispetto a certe cose, proprio un dolore carnale spesso insopportabile, anzi molto spesso insopportabile. Ma chi razionalmente vive quell'esperienza dall'inizio alla fine penso a tutti i genitori, a tutti quei padri e quelle madri che vivono appunto questa esperienza, questa prova enorme.
Raccontare il dolore, tu hai insistito su questa sensazione tua privata, privatissima, di provare quasi l'obbligo, il dovere civile quasi, no? Di raccontarlo, sì. Di testimoniarlo, a confronto invece di chi appunto ti ha fatto in varie fasi serpeggiare il sospetto che potesse esserci quasi un intento di strumentalizzazione, sì. Quasi di vendita, di appunto di questo dolore condiviso o comunque registrato dentro di te. Questo mi dà un po' lo spunto per porti un'altra domanda così più vasta, prendendo spunto da questa tua esperienza. La funzione appunto della poesia, della letteratura, in rapporto proprio con le esperienze negative, quale se non quella quasi purificatoria, certo. No, liberatoria di fronte a certe esperienze drammatiche dell'esistenza, certo. Perché è così a rischio invece di fraintendimento di altro, di essere invece strumento di appunto di commercio,
di esatto. Ma secondo me la differenza tra perlomeno un tentativo sincero di farsi testimone di un'esperienza e invece una volontà un po' più bieca di mercificare sul dolore, secondo me la differenza sta tutto in quello che si fa, cioè nel tentativo che si crea, cioè nell'arte vera e in tutto ciò che arte non è.
Nella retta intenzione, possiamo dire così?
Sì, secondo me sì.
La retta intenzione alla fine viene dichiarata, viene espressa, rivelata o velata al contrario solo dal risultato.
Sì, ma infatti
il risultato che...
parliamo di retta intenzione quando comunque seguita da testi, nel caso della letteratura, che diano al lettore, a chi conclude l'opera, diano quella tensione e quella sincerità di chi comunque sia scritta. Secondo me la parola è una forma micidiale per certi aspetti, perché è la forma più povera.
Povera?
Povera per certi aspetti. Però anche la forma che mette più a nudo l'autore.
Vogliamo insistere sulla povertà della parola un momento?
Come no? Come
perché
no?
Povera?
Perché in realtà tutti oggi hanno modo, e si vede da quel fenomeno enorme dell'editoria a pagamento, tutti hanno modo di scrivere.
O anche del web, dei blog
come no,
sul
come
web.
No. Tutti hanno modo di accedere alla scrittura. C'è poi un distinguo nettissimo che divide ciò che è espressione d'arte da ciò che non lo è, che è il risultato, ciò che provoca nel lettore. In realtà è chi legge che definisce l'opera, non è certo chi scrive. Uno, ecco, può avere le migliori intenzioni ma non arrivare a un livello tale che faccia di quello scritto un'opera vera.
È paradossale che proprio nell'era del pluralismo, dell'informazione, del moltiplicarsi delle fonti di informazione, in realtà la parola si impoverisca secondo la tua lezione.
Sì, sì, assolutamente così. Ma per il discorso che facevamo anche prima, perché oggi la parola è puro strumento di mercificazione.
Quando lo è.
Quando lo è, e purtroppo in quasi tutti i casi.
Vogliamo dare un assaggio di quando forse non lo è, un altro
speriamo
assaggio
lo sia,
di quando forse non lo è. I primi orrori, le facce funestate agli inizi mi lasciavano di pietra, gli altri operai rassicuranti, pure te ci farai l'abitudine. Il tempo ha continuato il suo dovere. Ora per i nuovi, sono io l'esperto, ma non so bene come aiutarli. Forse dovrei semplicemente dirgli: pure voi ci farete l'abitudine. Vi abituerete ai piccoli malati, al pianto dei padri e delle madri, alle teste dei nati prematuri, ai corpi ordinati dentro le casse bianche. Ho letto da pagina 11 di Bambino Gesù di Daniele Mencarelli, edizione Notte Tempo, una serie di flash, di poesie, di ritratti, di istantanee dall'ospedale Bambino Gesù, dal conosciutissimo ospedale romano Bambino Gesù, dove Daniele Mencarelli ha lavorato anni fa come operaio. Era appunto un assaggio di come la parola, benché povera nei tempi attuali, possa diventare come testimonianza,
farsi dono.
E dono. A che cosa bisognerebbe fare l'abitudine, secondo i tuoi colleghi di allora?
Ma c'era in molti un atteggiamento, secondo me, che all'inizio consideravo disumano, che è appunto quello di un continuo cercare distanza rispetto al dolore.
Il rischio è quello di venire divorati. Insomma,
poi invece appunto con il tempo...
L'assuefazione.
Sì, con il tempo ho capito che in molti c'era un'assuefazione vera e propria, in altri invece il tentativo costante appunto di ripararsi rispetto a certe visioni. E secondo me il poeta fa l'esatto opposto. Il poeta, credo l'arte in genere, si butta a capofitto nelle ferite, perché è un po' quello il lavoro che spetta a chi sceglie di testimoniare la realtà. La realtà è spesso fatta di canto, di gioia, ma è spesso fatta di grandissimo dolore. Quindi mi viene in mente un saggio bellissimo di Flannery O'Connor, Nel territorio del diavolo. Cioè, spesso si scrive proprio guardando in faccia ciò che gli altri tentano di evitare con lo sguardo. Questo riguarda sia la realtà e riguarda anche ovviamente gli aspetti interiori dell'autore, del poeta, del narratore.
C'è un rischio: a guardare troppo in faccia la realtà si può rimanere pietrificati, non nel senso che denunciavano i tuoi colleghi, di venire mangiati magari dal dolore, quindi ecco la necessità di tenere a distanza certi coinvolgimenti, ma si può rimanere pietrificati in una visione politica.
Certo,
quindi questa ansia, questo obbligo civile che il poeta, se è poeta, sente di denunciare, di raccontare il dolore, il male, la realtà in tutti i suoi aspetti, può virare facilmente verso un'altra chiave di lettura, che è quella appunto politica, impegnata. E questo non ci piacerebbe, a te non piacerebbe?
No, secondo me uno dei rischi che corre un autore è quello di avere una visione prima della visione.
Un pregiudizio,
cioè di avere un po' la presunzione, la superbia di non avere quasi bisogno della realtà per raccontarla. E questo è un peccato mortale, secondo me, per un poeta. C'è anche un altro discorso da fare, secondo me fondamentale: la realtà rischia di pietrificare quando non diventa motore alla ricerca di significati. Cioè, quando di fronte
quando
a...
Quando si ferma...
Sì, quando è... quando non è portatrice di significati. Quando noi vediamo nel dolore, in tutte le esperienze che ci toccano, belle e brutte, un continuo tentativo di ricerca di significati. Cioè, questo dolore perché viene, da chi viene, dove è diretto, cioè, la mia vita perché mi è stata data. Secondo me la realtà serve a quello, è un ring enorme dove sperimentare la vita e cercare un indirizzo a questa vita, che è il vero tentativo che io faccio ancora prima di scrivere. Io racconto questa piccola cosa e... Oltre alla scrittura, io ho sempre avuto una grande passione, che è quella di cercare. Io a 6 anni, io abitavo a Roma, poi intorno all'82 ci siamo trasferiti con la mia famiglia in provincia. E io m'armavo a 6 anni di pala e carriola, andavo in campagna, andavo nella terra che avevamo dietro casa per scavare. Cioè, questa ricerca continua c'è sempre stata e oggi a 36 anni, dopo una quindicina d'anni di pubblicazioni, di allenamento, di poesia, posso dire che la parola è lo scavo più profondo che ho portato avanti in qualche modo, e la poesia è lo scavo più profondo, e che in realtà le due cose, cercare e scrivere, fanno parte della stessa anima in qualche modo.
Strano, perché hai parlato appunto di una povertà della parola, adesso mi parli di uno scavo che ha come risultato la parola. In effetti scavare è un togliere, è una sottrazione, è un lavoro di sottrazione, e spesso invece la scrittura
tende
ad aggiungere, no? E, ladro di dolore altrui, Daniele Mencarelli, secondo la lettura di alcuni critici, diciamo, che non hanno del tutto condiviso questo suo progetto, appunto, di testimoniare, appunto, rendere definitiva l'esperienza del dolore condiviso. È autore di Bambino Gesù, in libreria per Nottetempo. Siamo partiti da questo libretto, da questa raccolta, appunto, di istantanee sul dolore dei bambini e dei loro parenti all'ospedale pediatrico di Roma. Leggo da pagina 38. Tu ridi, cucciolo ragazzino, del tuo viso di cane non sai niente, scherzo della natura sei, con quel naso da tartufo in cerca. C'è chi guarda tua madre e la disprezza, perché averti messo al mondo è una colpa, così infelice per bocca loro, come se bene ti conoscessero, come se noi belli e sani lo fossimo. Piccolo mio, ne troverai di occhi. Ti si attaccheranno sul viso come zecche, aspettando un tuo sguardo più basso, che dia fiato alle loro certezze. Avete ragione voi, che infelice sono. Ma te lo giuro, cucciolo ragazzino, ci saranno pure occhi di uomini che sovvertiranno i disumani schemi. Ti verranno incontro semplicemente, solo per poterti offrire il gusto della comune risata. Caro Daniele, che compito difficile riuscire a guardare alla pari un bambino sofferente, un bambino diverso, e oltre che guardarlo alla pari, guardarlo da uomo a uomo, da pari a pari, riuscire anche a farlo sorridere come un bambino qualsiasi. Hai avuto anche questa esperienza prepaterna?
Sì, dentro l'ospedale capitava quotidianamente, appunto, di far ridere volontariamente, involontariamente, perché poi come operaio, devo dire, ero piuttosto goffo, quindi
veniva naturale far ridere.
Capitava spesso di far ridere. Però no, questa poesia è in qualche maniera, si ricollega a un discorso che facevamo poco fa, e cioè quello di affrontare la realtà e l'esperienza umana dotati di un corredo di schemi che in qualche maniera rendono inutile, superfluo il contatto con la realtà. Per cui
i pregiudizi.
Oggi viviamo in un mondo in cui un bambino malato probabilmente non serve, in cui il dolore probabilmente non dovrebbe neanche esistere, in cui sono schemi. Cioè, poi il contatto con la realtà, quell'esperienza vera con la realtà che, come appunto può accadere dentro un ospedale, ti fa capire che spesso tutti questi schemi sono estremamente poveri rispetto alla ricchezza miliardaria della realtà.
Che cosa racconti a tuo figlio di questo tuo lavoro di qualche anno fa?
Ma guarda, lui ha fatto 4 anni pochi giorni fa, per cui ancora il rapporto è molto in itinere. E quello che gli racconterò è che la vita comunque sia, ecco, è un ring in cui, con guardia abbassata rispetto ai pugili, va combattuta, va vissuta veramente, e che un gravissimo peccato per un essere umano, appunto, è quello di pensare di conoscere la realtà. La realtà si conosce soltanto vivendola, e anche una volta vissuta è sempre pronta a ritrasformarsi.
Ti sei già imbattuto nel dolore di tuo figlio?
Sì. E come l'ospedale è stato salvifico per me 10 anni fa, lo è stato adesso per mio figlio, perché ci avevano in qualche maniera prospettato per mio figlio una bruttissima malattia. E da padre ho rivissuto quell'esperienza angosciante di vedere il proprio figlio e pensarlo malato. Per fortuna poi, sempre a Bambin Gesù, c'è stato modo di investigare su questa cosa e di scongiurarla. Quindi c'è stato un momento a distanza di 10 anni di completa coincidenza con quei genitori che vedevo lì e che speravano nel futuro in qualche modo.
Ringrazio molto cordialmente Daniele Mencarelli, autore di Bambino Gesù, in edizioni Nottetempo, una raccolta di istantanee in forma di poesia sull'ospedale pediatrico della capitale, e vorrei congedarmi da Daniele chiedendogli la sera, quando prima di chiudere gli occhi e di cadere addormentato, qual è l'ultima cosa che guardi?
Mio figlio. E spero tra qualche mese i miei 2 figli.
Cari amici, era la nostra storia di oggi. Tra 7 giorni ne raccontiamo un'altra.
Thank you.